Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
Bentrovati, cari amici. Approssimandosi la Pasqua, ci avviciniamo con l'immaginazione agli ultimi giorni della vita di Gesù. E lo facciamo oggi in Teatro della Misericordia, con l'aiuto di un volume, di un piccolo volume appena edito con Ave, con l'editrice Ave. Lo ha scritto Alberto Campoleoni, giornalista, saggista e esperto di temi religiosi e educativi. Titolo di questo volume: Il segreto della Maddalena, storie di Vangelo e di misericordia. E appunto episodi presi dagli ultimi giorni terreni di Gesù animano le pagine di questo libro, i cui protagonisti sono dei comprimari, appunto, di Gesù e dei suoi apostoli. Tutti questi personaggi hanno incrociato in qualche modo Gesù, la sua predicazione, rimanendone affascinati o anche sconcertati, ma mai indifferenti. Ho scelto di farvi ascoltare l'ultimo capitolo dedicato a un certo Simone. Mi faccio aiutare da Paolo Lombardi. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori».
Misericordia io voglio e non sacrifici. Simone non riusciva a togliersi dalla mente quella frase e insieme un certo senso di disagio. Era un passaggio della scrittura, gli era ben chiaro. Il profeta Osea l'aveva ricordato a Israele e lui, Simone, che la scrittura la conosceva bene, non poteva non saperlo. Aveva dedicato la vita a leggere e commentare la Torah, i libri dei profeti. Era uno scriba, un rabbi. Non gli poteva sfuggire una citazione così, che peraltro non rimandava nulla di straordinario per un buon ebreo. Riguardava infatti l'atteggiamento da avere nei confronti del Signore, il Santo Benedetto, la disposizione del cuore autentica, più importante degli atteggiamenti esteriori. Amore, infatti, più che i gesti di culto, i sacrifici. Anche il grande Samuele l'aveva ricordato a Saul. Obbedire al Signore vale di più dei sacrifici in suo nome. Niente di nuovo, dunque. Tuttavia Simone era rimasto colpito da quella frase in bocca a quell'uomo. Un nazareno, figlio di un falegname, un rabbi itinerante, che aveva sì un buon gruppetto di discepoli, ma non apparteneva a nessuna scuola di rilievo. Era rimasto perplesso, Simone, per il contesto in cui era stata pronunciata. Quel richiamo, infatti, che viene dalla scrittura e che normalmente verrebbe accolto con condiscendenza da ogni pio ebreo, questa volta sembrava addirittura contrapporsi alle buone pratiche prescritte dalla Torah. Anzi, la frase di quell'uomo era suonata addirittura di rimprovero verso persone notoriamente conosciute per la loro osservanza ai precetti di Mosè. Insomma, quella frase e il modo con cui era stata ricordata gli ronzava nella testa da ore, come se qualcosa non quadrasse. Simone, infatti, si trovava a Cafarnao e aveva assistito a un siparietto che gli era sembrato curioso sulle prime, una specie di confusione intorno al tavolo di un pubblicano, Matteo. Quel nazareno sembrava essersi rivolto proprio a lui, un uomo assolutamente riprovevole, un collaboratore dei Romani, un traditore del popolo. E addirittura questi si era alzato, lasciando il banco delle imposte, per mettersi ad ascoltare quel rabbi, per seguirlo. La confusione che ne era seguita era comprensibile. Molti erano rimasti stupiti, disorientati. C'era da stare lontani dai pubblicani. E poi qualcuno, più di uno in verità, si era gettato sul banco incustodito che era finito ribaltato. Qualche moneta era scivolata nelle tasche della folla tra gli spintoni e le grida. Simone aveva osservato da lontano, pensoso. Rifletteva sulla miseria degli uomini, che ogni volta lo incuriosiva più che stupirlo. Per qualche moneta c'era chi era disposto a diventare impuro. Preso da tutti questi pensieri che lo spingevano a meditare sulla scrittura, sui doveri verso la Torah, sulla fedeltà del santo benedetto e l'infedeltà di Israele, Simone aveva seguito tutta la scena e, sempre da lontano, si era incamminato per le strade di Cafarnao, dietro Gesù. E già così si chiamava quel rabbi, che a dirla tutta proprio un rabbi non sembrava. Come può mischiarsi così tra la gente? E poi quel pubblicano doveva lasciarlo stare. Così rimuginava tra sé e sé Simone, fino a quando aveva visto quell'uomo entrare addirittura nella casa di Matteo, per poi sedersi a tavola. E molti l'avevano imitato, gente poco raccomandabile. Li poteva vedere bene, tutti, seduti fuori della porta, nel piccolo giardino a bordo della strada, perché l'abitazione era ristretta e non poteva contenere la piccola folla che si era formata e cercava posto ora sulle stuoie, ora semplicemente per terra, mentre alcune donne portavano pane, focacce e qualche pesce. Che confusione! Simone era quasi ammaliato da quel che vedeva. Da lontano, intendiamoci. Non voleva mischiarsi in nessun modo alla folla. C'era un che di scomposto, di disordinato, di smodato in quello che stava accadendo. Incuriosito, certo, ma anche un po' frastornato. Così si sentiva quel buon rabbi, ormai su d'età, esperto conoscitore dell'animo umano, ma soprattutto innamorato della Torah, che lo sapeva bene, proibiva certi atteggiamenti. Mentre osservava, all'improvviso il vociare era calato. Quasi si era fermato del tutto. Un piccolo gruppo di uomini ben vestiti si era avvicinato alla casa di Matteo. Li conosceva bene Simone. Erano alcuni maestri, come lui. Un gruppo di farisei, uomini pii di Cafarnao. Istintivamente Simone si era ritratto, seminascosto dietro un albero per non farsi scorgere. La scena si faceva ancora più interessante, ma non voleva essere confuso con quella folla di mangioni e beoni. Non voleva fare brutta figura agli occhi dei buoni. C'era tensione nell'aria, come se stesse per scatenarsi una tempesta. E in effetti la prima voce che udì a sovrastare le risa e le chiacchiere dovette sembrare non solo a lui, ma a tutti, come un tuono. Era un rimprovero, secco. «Cosa succede? Che state facendo? Non è questa la casa di un pubblicano? Uomini di Cafarnao, cosa vi ha preso?» Simone si era stretto ancora di più vicino all'albero che lo proteggeva. Conosceva bene quella voce. Percepiva l'indignazione, la santa indignazione di Yosef, il capo della sinagoga. Come poteva tollerare quella specie di festa in casa di un peccatore? Una violazione così chiara dei precetti di Mosè. Eppure tutto sembrava quasi irreale. Come il silenzio che era seguito a quel rombo di tuono. Poi di nuovo la voce e il rimprovero, vibrante, indirizzata questa volta a quanti aveva riconosciuto tra i seguaci dell'uomo di Nazareth, ma rivolta in realtà proprio a lui, a Gesù, che si atteggiava a rabbi. «Perché voi e il vostro maestro mangiate con pubblicani e peccatori? Perché? Cosa c'entra con Israele tutto questo?» Si era fatto silenzio, ma era durato poco. Proprio Gesù si era alzato e aveva guardato in faccia Giuseppe e gli altri che erano con lui e lo spalleggiavano. Non dicevano nulla, ma i loro occhi parlavano ugualmente. Giudicavano. Gesù era pacato. Ma anche la sua voce vibrava, come aveva vibrato quella di Yosef. «Che dici?» aveva chiesto, fermo. Poi quella frase secca, che era rimasta così impressa nella mente di Simone. «Andate a imparare che cosa vuol dire. Misericordia io voglio, e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». La scena era rimasta sospesa. Il gruppo di Yosef non sapeva cosa dire. Gesù forse non aveva altro da aggiungere. Simone non si era mosso. Aveva visto la festa riprendere. Il gruppo dei suoi amici farisei andarsene, come se non ci fosse nulla da fare. Lui stesso, alla fine, aveva preso la strada di casa. Ma il pensiero non lo lasciava tranquillo. Quella citazione del profeta lo aveva turbato. Gli aveva parato davanti agli occhi quasi l'intera storia del suo popolo, di continuo travolto dall'infedeltà, dalle mancanze rispetto alla Torah. Un popolo che aveva la necessità di offrire sacrifici al santo benedetto per farsi perdonare. Eppure lui, il Signore, benedetto il suo nome, forse voleva altro. Obbedire è meglio del sacrificio. Essere docili è meglio del grasso degli arieti. Anche questa frase della scrittura tornava alla mente di Simone. E forse non è obbedienza rispettare i precetti di Mosè? Si interrogava, ripercorrendo col pensiero l'accaduto a Cafarnao. Iosef aveva ragione di rimproverare i seguaci del Nazareno. Tra l'altro, ho già sentito che in più di un'occasione non avrebbero rispettato il sabato. Come fa un rabbi, uno che vuole essere un maestro in Israele, a non rispettare il sabato? Ma quella frase di Gesù tornava impertinente a disturbare il tentativo di Simone di mettere ogni cosa a posto. Misericordia, io voglio. E insieme si componeva nella sua mente l'immagine di quell'uomo che si rivolgeva a Matteo, che parlava con lui, che sedeva a tavola con quanti sarebbero stati facilmente scacciati dalla sinagoga. No, qualcosa non andava. Di quel Nazareno aveva sentito cose discordanti. Sapeva che in molti lo seguivano ovunque si spostasse. Neanche fosse un profeta, aveva pensato. E a dire la verità, era proprio per questo pensiero che quella mattina Simone si era trovato sulla strada di Gesù. Se fosse un profeta. In poche parole, voleva controllare lui stesso. Gli era giunta voce dei prodigi che quell'uomo sembrava aver compiuto. La gente diceva che era un guaritore e che scacciava i demoni. C'era entusiasmo intorno a Gesù e tutta la regione intorno al mare di Tiberiade sembrava non avesse altro di che parlare. Un uomo venuto da Nazareth, di origini umili. Simone voleva, doveva capire. Anche lui aspettava il Messia. Che fosse il momento buono. Che quel Nazareno fosse la persona giusta. Adesso aveva visto e udito. Aveva visto un uomo che rompeva gli schemi. Un provocatore, forse. Nessun rabbi si sarebbe fermato da quel pubblicano. Nello stesso tempo aveva udito una voce autorevole, forte, un richiamo alla scrittura che suonava nuovo per quanto ben conosciuto, che non lasciava indifferente. Questa parola rimbalzava nella testa di Simone e si componeva con l'immagine di un uomo, quel Nazareno, che ascoltava, che tendeva la mano, che si mescolava con quella gente poco raccomandabile. Mangiava con Matteo, il pubblicano, e rimproverato dai farisei, quasi li rimproverava a sua volta. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. E poi di nuovo incalzavano i pensieri di Simone. Ma la legge non sbaglia, il sabato si rispetta, Mosè ha proibito. Quasi senza accorgersi, Simone è arrivato a casa. È entrato veloce, quasi a cercare riparo. Il fresco conservato dalle mura dell'abitazione lo accoglie, confortevole, ristorandolo dalla calura opprimente e dalla polvere delle strade di Cafarnao. Improvvisamente si sente stanco. Ha bisogno di un po' d'acqua. Ne versa dalla brocca nella ciotola e beve avidamente. Poi si adagia sulla stuoia immobile. I pensieri sono ancora lì, però più ovattati. Piano piano lo prende un torpore dolce. Si addormenta.
Abbiamo ascoltato Misericordia da Il segreto della Maddalena, storie di Vangelo e di misericordia di Alberto Campoleoni, edizioni Ave.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
La parola è civiltà.
La parola è civiltà.
La parola,
anche la più contraddittoria,
mantiene il contatto.
Mantiene il contatto.
È il silenzio che isola.
È il silenzio che isola.
Thomas Mann.
Pagine.
Fogli.
Contatti.
Parole.
Parole. Girl, if ever things are going wrong.
Pagine, fogli, parole. Ogni martedì e venerdì alle 7 e alle 17.35 su 105 MHz, Radio Vaticana Italia.
Forever and always, I'll take care of you, baby. But you're my baby, and girl, you know one thing's for sure, that I'll be with you, baby, because you're my lady. Has been a while since I've seen a smile.